Ciao Rockers, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Laciodrome bisettimanale, penultimo appuntamento stagionale. Da quest'autunno ritornerò, come vi ho già anticipato tempo fa, tutte le settimane, tutti i venerdì. È una puntata molto speciale perché ho qui due ospiti che è stato un parto, perché non è stato facile averli qui, per colpa mia che ci siamo un po' persi, va bene. Gabriele Antonielli,
ciao,
benvenuto.
Ciao a tutti.
Andrea Frenguelli, benvenuto. Mi sono pappinato, ragazzi, capita anche ai migliori. Allora, perché siete qui? Innanzitutto, introduciamo le vostre persone. Tu, Andrea, c'hai 10.000 cose, no, che devi introdurre. Regista, appassionato di musica.
Molto.
Moltissimo.
Direi proprio molto. Io sono qui, credo, perché ho fatto un film su una persona che ho di fronte agli occhi, che ovviamente nessuno in radio vede, ma che è Gabriele Antonielli, che parla sostanzialmente di storia alpinistica di Sibillini. Poi sì, nella vita faccio anche altro, mi occupo anche di esercenza cinematografica,
esatto.
Ho una cooperativa di esercenza che, diciamo così, agisce a Perugia, a Umberti, da San Giustino. Quindi...
Poi puoi dire tranquillamente il nome.
Posso dire, beh, sono postmodernissimo.
Postmodernissimo.
È il metropolis di Umberti l'asta di San Giustino, però poi ho saputo che l'FM di RT non ci arriva.
Non ci arriva, purtroppo.
Però ci arriva il DAB.
Il DAB,
quindi
sì,
buona,
tutta l'Umbria.
Così, buona così. Adesso potremmo investire su RT Radio. Anche
assolutamente.
Assolutamente.
Gab, ciao, benvenuto anche a te.
Grazie mille.
Il, abbiamo detto, trasmutatore, no?
Trasmutatore, così si dice a Perugia, no?
Tramutatore.
Ah, non proprio.
Questo è il soprannome di un mio amico che mi dà, che lavora su una cantina, quindi... E in questo luogo io vengo da arrampicatore e, diciamo, tra virgolette, protagonista,
esatto,
del film che ha realizzato Andrea.
Alpinista.
Sì, alpinista, esatto. Arrampicatore, alpinista, diciamo, sì.
E per me anche istruttore, anche tu istruttore. A Sperlonga sei stato il mio istruttore.
Non mi ricordo.
Sì, infatti, c'avevo il capello corto, però c'ero anch'io tra la banda di Sperlonga. Allora, io vi chiedo scusa, ho fatto la peggior presentazione in 6 stagioni da questa parte. Questi due ragazzi sono due ragazzi favolosi che io ho conosciuto tramite l'arrampicata. Ho fatto un corso di
alpinismo, R1.
Sì, R1, perché no, pensavo anche all'arrampicata, invece no, su alpinismo vi ho conosciuto.
Sicuro non AL1 arrampicata?
No.
Hai
io
fatto 1-2.
Io ho fatto tutti e due, però vi ho conosciuto su
due posti diversi. Io R1, forse lui L1.
Secondo me
è... Ah, è vero, Sperlonga, sì,
diverso.
Scusate, avete ragione.
Niente, meglio.
Io facevo la lezione di storia dell'alpinismo, se non...
È vero.
Se ricorda.
Verissimo.
Ma poi c'erano anche degli aneddoti che non si possono dire di quella gita, tra l'altro. Non posso proprio dire, veramente.
È vero, penso che qualcosa ho capito a cosa ti riferisci, assolutamente sì. E quindi, ragazzi, ho conosciuto questi due bravissimi ragazzi che fanno alpinismo, tra le altre cose, arrampicate e quant'altro. Sono stati due miei istruttori e da poco, diciamo mesi fa, hanno finito un capolavoro che si chiama Tomica.
Tomica e le vie segrete della Sibilla.
E le vie segrete della Sibilla.
Tomica e le vie segrete della Sibilla è un documentario di 58 minuti, come ti dicevo, in realtà un po' usa il Gabo per raccontare proprio di storia di queste montagne, perché Tomica cos'è? È una via, un percorso alpinistico di alto grado in alta montagna. Qualcuno direbbe media, però sono pregiudizi antropologici. Secondo me, vabbè, no,
una via sportiva.
Una via sportiva, direbbero. Alcuni la definiscono anche non alpinistica, proprio non è alpinismo per alcuni. Però insomma, c'è una gamellata di 3 ore per arrivarci.
Esatto.
Quindi già lì.
Selezione.
E abbiamo circa 1000 metri di dislivello per,
esatto,
arrivare.
Sì, anche negativo, certo, sì. Perché sali e scendi, sì, da dove arrivi.
Sì.
E poi sai che c'è? Che è proprio successa una cosa particolare, che io avevo tanta voglia da tanti anni di raccontare Sibillini. Cioè non solo dal punto di vista alpinistico, anzi, ti dico la verità, il punto di vista alpinistico è l'ultimo arrivato. E all'inizio l'avevo attraversato con un interesse, diciamo, di storia economica, quindi mi piaceva raccontare il lavoro,
sì.
Dicevo, questo progetto che ce l'ho tuttora privato su Vimeo, che si chiama Gelo Spacca e il Vento Tira, che si proponeva di raccontare in sostanza il lavoro nelle valli dei Monti Sibillini oggi. In realtà l'ho cominciato nel maggio 2015, poi nell'agosto 2016, però nell'agosto 2016 appunto l'intera area è venuta giù e quel progetto è rimasto un po' lì nel cassetto. Poi avevo anche uno dei protagonisti di Tomica, che è Paola Gigliotti, mi era venuto in mente di fare proprio un film su di lei, cosa che non era stata possibile per altre ragioni, e poi mi si è presentato il Gabo, che poi tra l'altro io modestamente sono anche Libera, cioè l'assicuratore della Libera,
il libro ufficiale.
Sì, cioè, il suo quarto tentativo, ha finito gli amici.
C'eri rimasto tu?
C'ero rimasto io. Che fai? Vieni.
Penso subito.
Era senza punto interrogativo, col punto esclamativo. Sì, vieni, sì, proprio.
Era anche un po' più in forma.
Era una cena a Castelluccio. E...
sì. Perfetto. Caffè con la ricotta, come si usa a Castelluccio.
Esatto.
Va bene, ragazzi, allora, ci abbiamo tanto da raccontare. Io direi, andiamoci ad ascoltare il primo pezzo dei... com'era la maglietta?
Caius. Caius.
Che si chiama One Inch Man, scelta dal Gabo.
Sì. Pezzone, però, che anch'io approvo.
Tu sei d'accordo, approvi? Perché questo faremo, ragazzi, sia oggi che venerdì, tra due venerdì, una puntata sempre con loro. Quindi io ho fatto scegliere agli ospiti 6 pezzi ciascuno, quindi ci sarà anche questa battaglia tra chi sceglierà il pezzo più bello vincerà. Inizia il Gabo con Caius One Inch Man. Quando torniamo approfondiamo tantissime cose, tra cui Tomica, l'assicuratore, e anche concetti più stretti di arrampicata, perché magari Gualda è una terra bellissima piena di vie nella rocchetta e di arrampicatori, anche sociali, però magari c'è chi non sa che cos'è un assicuratore, che cos'è un tiro e cose del genere.
Vai.
Va bene, Caius. Caius, One Inch Man, ad aprire le danze di questa meravigliosa puntata. Gabo, perché il Caius? Che cosa senti in questo pezzo?
Ah, questo è un pezzo che alla fine non so quanti anni ne conosco, questo non è tanto, però forse una quindicina d'anni conosco. Questo penso che siano sciolti, non so che fine hanno fatto, comunque c'è rimasto John Garcia il cantante. Non so, a me piace un sacco questo tipo di musica molto rude,
sì.
Stoner. Suonavo la batteria e... quando c'avevo 25 anni, così, da ragazzetto. E quindi mi mettevo giù con le cuffie, sentivo sti pezzi e suonavo le ore, e quindi è fantastico. Mi piace un sacco i pezzi puliti con una batteria molto, molto definita, e quindi questo qua a me piace un sacco la sonorità di una canzone più che guardare, ricercare il testo. Infatti da un po' più strumentale.
Questa cosa non è diretta a qualcun altro qui presente, vero?
Brant Bjork. No, ragazzi, sarò ore che cercherò di ricordarmi il nome del batterista dei Caius. È Brant Bjork.
Sì, sì, è capito.
Che tra l'altro c'ha una produzione da solista fuori di testa, super stoner, che poi è rimasto molto più coerente, perché tipo il chitarrista Joshua Holmes, no? Che ha fatto Queens of the Stone Age, sì. Diciamo che si è un po' pulito,
certo.
Cioè un po' più,
le major hanno chiamato,
un po' più fighetto,
esatto.
Invece Brant Bjork via stoner, deserto, LSD via,
non ci sono cazzi,
cioè non ci sono, barbona lunga, no, ve lo consiglio veramente, lo consiglio anche a te se non l'hai mai sentito.
Ripetiamo,
no, Brant Bjork,
Brant Bjork.
E c'è un disco particolarmente bello che si chiama Too Many Sheep Not Enough Cowboys, cioè tanti capi indiani,
sì,
ma
sì,
non
sì,
abbastanza
sì.
cowboy
che già dice tutto.
Sì, ma poi ci stanno quelle sai che molto belle? Sì, esatto.
Sì, sì, loro andavano in deserto, registravano tutti amici.
Stupendo.
E in un ranch.
Facevano
bellissimo.
Con PJ Harvey anche. Vabbè, sì. Cioè i Caius sono veramente seminali nello stoner rock. Se poi se ci pensi è la psichedelia degli
anni. Sì, assolutamente.
Veramente seminali, fighissimi.
Come vedete, Rockets, c'è un livello di, diciamo, di qualitativo di musica, di conoscenza musicale, di esplorazioni musicali.
Di rota.
Molto alto, di rota, esatto. Anni e anni passati ad ascoltare, però.
Ma guarda che è una cosa che in Italia non si. Come posso dire, non esiste la figura del digger, no? Ossia della persona che scava la musica. Voi qua avete questo archivio bellissimo.
Sì.
Che a me sono anche poi, si vede anche da alcune scelte che ho fatto nella mia scaletta. A me piace molto la musica fatta di campioni, e anche di soul, funk, classica,
sì.
O lovers reggae, roba del genere. Ma io mi sento un digger, cioè uno che passa una notte intera su YouTube andando in video.
Vedi, anche il termine stesso digger è difficilmente traducibile in un'unica parola.
Lo scavatore,
però non è che pensi alla musica.
Certo.
Pensi all'escavatore.
Sì, esatto.
Beh, però sì, quando vai in loop, quando vai, diciamo, alla ricerca, cioè se quella canzone poi te ne propone un'altra, oppure sotto ti esce fuori un'altra cosa. Anch'io ci ho scoperto tantissimi gruppi, tantissimi artisti, sono completamente d'accordo. Allora, cerchiamo di riprendere un po' il filo. Quindi, Gabo, tu chiami Andrea in cerca,
sì,
di un assicuratore.
Sì, ci conoscevamo solo per la scuola.
Esatto, la polizia infortuni mi sembrava più che adatta.
L'ho fatta una pubblicità per un'assicurazione.
È vero?
Io restavo solo, mi ho perso la gamba, che dovevo appoggiare il piede sopra un ragazzo che faceva l'assicuratore con il caschetto. Chi ce l'ha fatta? Non so, Mattia.
Ah, ok.
Ma non mi ero prestato. Comunque, sì, no, io ho fatto vari tentativi. E amici mi hanno seguito, a un certo punto, parlandone con lui e avendo una conoscenza un po' ristretta di persone che venivano a arrampicare con me in quelle zone, più che altro amanti di quelle zone e anche del tipo di impegno che andava,
certo,
affrontato. Quindi ho chiesto a Andrea, e dato che conosco Andrea soprattutto per il suo lavoro, e quindi ci conosciamo anche poco prima del film, non metto. E quindi
è stata un'occasione meravigliosa.
Sì, infatti quel giorno io mi ero portato la GoPro e lui si era portato due piccole telecamerine, e così con l'intento, dai, vediamo se scappa fuori qualcosa, e l'abbiamo messa nel film non volendo, perché fino all'ultimo che siamo saliti in cima l'idea non c'era. C'è nata sulla strada di ritorno, diciamo, di fare questo film documentario.
Raccontava come è andata.
Io ho chiesto a lui, ma con questo materiale ci abbiamo, ci possiamo fare, ci riesci a montarmelo, a farmi un video, così. E lui proprio
no.
Netto,
in maniera secco, brutale,
me l'ha subito smontata.
Mi ha anche detto che non ne avevo voglia, tra l'altro.
I video di arrampicata non li faccio, ma lo capisco. Detto qua. Dopo un po' di giorni mi scrive, non mi ricordo se ci hai chiamato, così.
Non mi ricordo.
Questa cosa non era finita lì per lì, quindi ho detto, dai,
ha preso un po' tempo,
sì, sicuramente. mi ha proposto sta cosa, io non, cioè, ho detto sì, ma non sapevo proprio minimamente di cosa andavo incontro, perché lavoro immane,
certo,
che è durato 2 anni.
Ma poi ti posso dire, cioè, io dopo tutto questo lavoro mi ero un po' perso, me l'hai fatta tornare adesso. Le emozioni di quel giorno fantastico che passammo insieme, semplicemente una giornata di montagna senza pensare al film e all'accollo incredibile che ne derivò. Fu semplicemente una giornata magnifica, se ci pensi.
Guarda.
Usciti dalla macchina alle 6 del mattino, tornati dalla macchina alle 9 di sera, stanchi morti, bellissimo.
Tipica giornata di montagna.
Tipica giornata bomba in montagna.
È tardissimo, però ho voluto farti finire questo concetto perché è molto bello e chi ama la montagna come noi, insomma, capisco perfettamente. Ascolta, ci ascoltiamo Marvin Gaye, andiamo in pubblicità e poi torniamo ovviamente con tutto questo racconto. Marvin Gaye scelto da te.
Grazie.
Beh, ovviamente.
Ma per me è una canzone veramente seminale, tanto una canzone del 1971 che se te lo ascolti oggi sembra un pezzo rap un po' smooth. E vabbè, io adoro Marvin Gaye, ma anche come fonte di digging, appunto, c'è moltissimo hip hop contemporaneo, Daisy Age, Golden Age, ho usato campioni di Marvin Gaye, che comunque un interprete è un compositore, sì, pazzesco, sì. E questa canzone è un blues vero e proprio, un lamento, e tra l'altro attualissimo, perché parla di capitalismo, poi alla fine questa canzone a me mi ipnotizza, sì. L'amo veramente.
Inner City Blues, vai Rockers, a dopo.
Thinks we're all a mother. Who are they to judge us?
Mother, mother,
simply call us we wear our hair long.
Mother, mother,
woo.
Classe ragazzi, Marvin Gaye, seconda parte di Lacio Drum. Grazie Andrea per questo bellissimo video, oltre che canzone e testo, mai come adesso attuale.
Sì, è veramente un lamento, proprio un blues vero e proprio. Poi non so se si riesce a seguire bene il testo, ma in sostanza è una grande denuncia della povertà che c'era soprattutto negli Stati Uniti, poi in questo caso in grandi città, perché sì, stava a New York negli anni 70, ma io lo trovo veramente di un'attualità sconvolgente. Alcune storie dicono voi fate i missili che vanno sulla Luna, mentre no, le nostre bollette, i nostri bills continuano a pile up, sì, come si dice, a crescere, sì, no? Sì, i bambini muoiono di fame. E vabbè, io c'ho, come ti dicevo prima, off the record, cioè fare, ma come ti avranno detto tutti, fare questa scelta di 6 canzoni è una delle cose più tremende che tu possa chiedere a un ascoltatore.
Mi chiedo
perché
scusa.
Non sai le cose che veramente
che lasci indietro.
Però per me questo, in realtà, questo pezzo mi consentiva di mettere insieme un po' di roba che è un po' anche il country americano, sì, che avevamo molto, ma anche quello proprio, quello antropologico, quello raccolto da Alan Lomax. Non so se avete mai. Consiglio questo, anzi, perché non è un autore, è un antropologo, un musicologo, Alan Lomax, che trovate però su YouTube, su Spotify, YouTube, tutte le piattaforme, anzi, il canale YouTube è una roba fuori di testa, perché lui si girava col magnetofono l'America, in sostanza, a registrare le cose, e più avanti nella sua carriera, perché lui è morto negli anni 90, credo, anche filmando. Il canale YouTube è una miniera. Vabbè, Marvin Gaye in questo caso mi consentiva di tracciare un po' un arco che partiva dai blues, dai lamenti, cioè questo disco registrato da Alan Lomax, pazzesco, fatto interamente dei canti di prigione, il cui l'unica base ritmica sono le picconate sulle pietre. Pazzesco, bellissimo. E poi che mi porta a una roba che poi, ripeto, in 6 canzoni non riuscivo tanto a fare, che è una mia grande passione, che è l'hip hop, anche italiano soprattutto, e magari dopo ascoltiamo quel pezzo magnifico di Lux. Niente, Marvin Gaye mi faceva una bella parentesi graffa.
Assolutamente.
In sostanza.
Vero, vero,
e
vero.
Poi, ripeto, una canzone struggente, un video magnifico.
Esatto, lo stavo per dire, vi consiglio a Rockers anche, sì, di vedere il video, perché merita.
Merita.
Dicevamo,
veramente.
C'è una luce meravigliosa, riprese perfette, una lentezza, tu vedi particolari dei lacci delle scarpe, del risvoltino sui pantaloni, assolutamente.
Ma poi del 71,
sì, cioè, ah, canzone, bravo, esatto, parliamo
di 40
no,
anni fa,
assolutamente no,
cioè, no. Per la modernità
e anche il video, mi permetto,
sì,
di dire,
assolutamente, assolutamente.
Sicché torniamo a noi, quindi fate la giornata in montagna, bellissima. Tornate in macchina stanchi morti e diciamo è l'occasione per conoscervi un po' meglio, giusto?
Sì, è iniziata tutto così, questa avventura, perché la chiamo un'avventura perché è stata un susseguirsi di conoscenze, di persone che Andrea conosceva bene e che anche io ho proposto, quindi persone che ci conosciamo, però non ci erano persi di vista, quindi è stato un modo per ritrovare tante persone che ci hanno dato una mano a contribuire a questo film, e tutto in tempo libero, tutte persone, sì, professionisti, sì, che si sono prestati, anche dal rigger che ci ha aiutato a montare le corde,
i rigger
sono dei diversi ragazzi che ci hanno aiutato a montare, e tutte le persone che si sono prestate sia per le riprese, per
infatti ho qui una mini locandina che avevo preso la sera.
Ma sentite, l'altro giorno eravamo al Sacra a Roma qualche giorno fa, e alla fine va per la inserire i titoli di coda, no? E il proiezionista ci fa: quant'è più o meno i titoli di coda? Ha fatto 6-7 minuti. Ho detto: zio, quando fai un film indipendente devi chiedere un sacco dei favori, certo. L'unica cosa che potevo dargli in cambio è il nome sui titoli di coda, quindi sono lunghi, sì.
Sì, c'è anche mio fratello, abbiamo schiavito da tutti per aiutarci.
Sì, la mia ragazza ha fatto la cambriera, per dirti.
Amici,
sai che c'è?
Sì, sì, sì.
C'è una grande scollatura. Il cinema è un'impresa incredibilmente costosa, incredibilmente anche inquinante, una fonte di spreco di risorse pazzesco, quello fatto diciamo a modino.
Certo.
Io vi ringrazio tutti molto quando mi chiamate regista, ma io non sono un regista perché non ho mai fatto un film serio, ho sempre fatto film autoprodotti, ma non ho commissionato delle cose, quello sì.
E perché non è serio un film autoprodotto?
Non è che non è serio, perché tu non puoi fare realmente il regista.
Ok.
Quando tu sei produttore, regista, montatore, supervisore di produzione, che è una fase incredibilmente stressante, e fai tutto te, ti manca secondo me un po' il confronto e il conflitto. Cioè, una cosa che mi è mancata tanto, io poi l'ho montata con Eros Pacini, che diciamo è una persona che è cresciuta con me, che c'ha tutti i miei progetti, però non è una persona che mi mette in crisi.
Certo, okay? Sì, sì, è chiaro.
In realtà il rapporto fra montatore e regista è tosto.
Certo, è
conflittuale,
uno scontro.
Io vorrei fare così, dice il regista. E il montatore dovrebbe dirti no, adesso facciamo in una tanta completa maniera, decido io. Questo non è mai avvenuto. Okay. Anzi, ti dico, forse le cose, gli stimoli più grandi, ma arrivavano da lui. Da Gabriele, che non essendo un di mestiere, però alla fine un guardatore di film, uno spettatore, ogni tanto mi faceva notare delle robe che a volte lo mandavo solo a cagare.
Sì, perché lui mi chiedeva il minutaggio, io
sì,
lui è preciso, io sono cacchio, cioè,
sono un cazzo, si può dire tranquillamente.
Dammi un minuto.
Però sono stato a casa sua a Roma un paio di weekend, più che altro per la parte arrampicatoria, almeno per dare un filo logico alla progressione. E gli ho fatto togliere delle cose perché ho visto che potevano essere, c'era di meglio, c'era da mettere, quindi siamo riusciti a carpire di tutte le riprese il top.
Tra l'altro io l'altro giorno mi sono ricordato che ti devo una cosa. No, perché io ho promesso adesso facciamo sto film pippone.
Attenzione, questa è una promessa ufficiale, eh?
Sì, adesso gliela faccio. E gli ho promesso, poi, visto che comunque è avanzata una quantità grande di materiale,
certo,
buono d'arrampicata,
certo.
Perché io francamente dico la verità, io penso che poi alla fine i film si fanno per il pubblico, vedere, cioè è chiaro che a Gabriele gli piaceva guardarsi arrampicare tanto tempo,
sì,
no,
è
proprio
figo.
Magari è bello, no? Però gli ho promesso, adesso ti faccio il video, magari ci mettiamo un pezzone di quelli che ha scelto stasera. E solo con l'arrampicata.
Assolutamente.
Perché no, c'è proprio così, da diffusione normale,
sì, sì, sì,
non
sì,
da
sì.
Cinema.
Ascolta, andiamo sui Rival Sons, giusto? La tua
sì,
scelta, Gabo.
Esatto.
Quindi Gabriele passa con i Rival Sons, tu pensaci, Andrea, a come rispondere. E poi ci racconterai un aneddoto, perché non sei andato a un concerto dei Rival Sons, che secondo me invece meritano molto, perché sono un ottimo gruppo. Però ci ha avuto un'ottima scelta.
Pressure in time.
Allora? Sì, sì. Allora, è ufficiale, ragazzi, tutti e tre sembriamo i più giovani. Vi invitiamo a smentirci, cazzo.
Vabbè, io penso che era web radio, cioè, come dire, c'era anche la diretta, non lo possiamo far vedere.
No, non lo possiamo far vedere, però se c'è qualcuno ci affacciamo alla finestra e ci vedono quanto siamo giovani. Andrea, noi siamo classe 85, rivendichiamo il discorso degli emo. Perché
subito.
So che tu parli tanto, allora io t'anticipo.
No, ragazzi, io sì, sono un po', scusate, ma infatti.
Ma che scusa, è un piacere.
Interrompetemi. No, sto pezzo bellissimo, tanto non li conoscevo loro.
Rival Sons.
Proprio figo.
Sì, sì. Sono
tosti.
Io li ho conosciuti tramite Spotify.
Ah, aspetta, scusa, giusto. C'era l'aneddoto da dire. Sì, esatto. E poi andiamo su Yemo.
Ma conduco io sto programma.
E quindi
ammutinamento
sto gruppo su, sì, su Spotify, alla fine gira, visto che lui suggerisce una cosa, dopo lui le suggerisce altro. E quindi a fine ottobre erano a Milano, volevo andarci il 28 ottobre, mi ricordo, però si è aperta una finestra di bel tempo e il caldo anomalo qua in centro Italia, quindi no, devo andare a scalare.
Dai, cioè, ma che
era l'ultima possibilità per andare sul mio progetto.
E quindi, siamo andati sul monte.
Siamo andati sul monte Priora, sulla sud del monte Priora sui Sibillini.
Ah, sei anche tu? Sei andato anche tu?
No, siamo andati, parlavo come al suo posto.
No, ma è perché comunque la Priora.
No, sono andato con Andrea a Burani, sono andato con un ragazzo sempre da scuola di Castello, lui è. E quindi ho sacrificato un concerto per andare a provare un tiro di una via che non avrei potuto riprovare perché durante l'inverno era complicato, quindi certo. Sono andato lì e alla fine è stata una bellissima esperienza, quindi che ancora ricordo dentro di me, quindi è stata una ci tornerò a vederli.
Di Rival Sons ti aspettano.
Se torneranno.
Sì. Ah, però figli, c'è questo mood anni 70 molto.
No, molto bello. Figlio. Molto bello che, come dicevamo prima mentre andava il pezzo, è anche tornato di moda ultimamente. Questo modo di diciamo di reinterpretare la musica, dicevamo di Greta Van Fleet, perché sì, magari sì. Sono l'esempio più lampante, più mainstream del attuale. Però
anche Darkness, diciamo prima.
Darkness.
Vabbè, che già sono gli anni loro.
Sì, sì, c'è lo stile però diverso. Quasi.
Glam quasi.
Bravo, glam. Assolutamente glam. Allora, Yemo.
Allora, visto che io ho scelto i Fugazzi come, però ho scelto i Fugazzi anche loro come, come posso dire, come trade union. Perché per me la musica della vita, io veramente ci sono cose e in questa playlist ce ne stanno che ho ascoltato la prima volta a 14 anni, a 13 anni e tuttora ascolto. E che è il punk hardcore. E non sì. Dico hardcore perché intendo anche tanto quello italiano, cioè l'hardcore proprio. Quindi Negazione, Nell'orgasmo e mi piace anche moltissimo l'hardcore americano, quindi Black Flag, Circle Jerks, Descendants, anche il melodico, e lo sentiamo anche dopo. E i Fugazzi, diciamo che costituirono una sorta di reazione a questa violenza della prima, diciamo, quello era il pieno reganismo, no? Che tra l'altro secondo me è un momento storico abbastanza simile a questo.
Sì,
cioè,
povertà
diffusa, governi reazionari, poveri contro poveri, ricchi sempre più ricchi.
La situazione frizzante.
Ma magari frizzasse, guarda. Se non lo chiedi a me. E vabbè, e quindi che succede? C'è una certa diciamo una congrega di pischelli e pischelle un pochino più sensibili, chiamiamoli così.
Sì.
Che creano quello che poi verrà ricordato come emotional hardcore, e poi avrà varie ondate fino a finire malissimo nell'emo più commerciale, tipo io mi ricordo il Tokyo Hotel, però
mamma mia,
un po' ghiacciato
i capelli sugli occhi.
Ma io comunque, ragazzi, io voglio dire questo: quanto sono peggiorati gli algoritmi delle piattaforme musicali. Cioè, io, perché prima mi diceva io questi l'ho scoperti su Spotify. Io su Spotify, io una volta in realtà io le cose le ho sempre scoperte molto su YouTube più che su Spotify, perché Spotify mi sembra che mi voglia con piacere,
sì,
invece non voglio essere compiaciuto, io voglio essere messo in crisi
come dicevamo prima, esatto. Del conflitto
e
regista.
Una volta YouTube era una vera miniera da questo punto di vista, poi è passata, non lo so,
rientra commerciale anche questo.
Comunque Waiting Room è veramente un pezzo storico, ne avrei potuto scegliere uno qualunque dei Fugazzi per quello che rappresento nella mia vita, perché è io per venire oggi penso di averti fatto una piccola playlist per i fatti miei, che penso sia veramente la soundtrack della mia vita, per cui di sicuro se ci dovessi fare la soundtrack della mia vita ci sarebbe questa canzone dei Fugazzi proprio 100%.
Perfetto.
Waiting Room.
E allora Waiting Room, pubblicità, e torniamo con l'ultima parte di questa prima puntata insieme a Gabriele e ad Andrea. Eccoci Rockers, ultima parte di questa prima puntata meravigliosa. C'è ancora tantissimo da dire, anche se abbiamo detto già tantissimo. Gabriele, Andrea, io sapevo che sarebbe andata a finire così, che sarebbe stato molto difficile tenere sempre un filo conduttore. No, in questo caso ne abbiamo due. Partendo, sì, quello assolutamente fuori di testa. Partendo dall'arrampicata, quindi diciamo dalla natura, 360 gradi, come dicevi te, dalla condizione economica. Io, da pseudo giornalista, perché ovviamente non lo sono, quando sono stato a Foligno a vedere il vostro bellissimo docufilm, mi sono preso un appunto. Mentre andava il pezzo, mentre andava il film, io mi sono fatto degli appunti. Allora, non so chi l'ha detta questa frase perché è passato del tempo, ahimè. La vera ricerca non era diventata quella della via alpinistica, ma dei racconti dei pastori, della storia del posto. Questa frase l'ho trovata stupenda. È passato del tempo, ricordato, non mi ricordo chi lo diceva, però io penso che sia veramente gli inglesi dicono il goal che dicevi tu, Andrea, di andare a vedere oltre all'arrampicata la condizione antropologica del luogo, proprio di questo luogo che purtroppo sta subendo un abbandono.
Poi lascio parlare lui, perché secondo me questo è interessante anche in termini di ricerca alpinistica.
Molto.
Il fatto era che volevo che questo film tenesse conto, poi chiaramente nei limiti di quello che è un prodotto filmico, che non deve annoiare, qua è una certa, e deve avere un inizio e una fine, però ci tenevo moltissimo a sviluppare questa dimensione leggendaria di cui i sibillini sono ammantati. Mamma, cioè io sono un ateo, sì. Cioè io sono veramente una persona poco spirituale, molto materialista, ma anche l'ultima canzone che ascoltiamo te lo dice. E nonostante ciò ne sento la spiritualità, sì, di quei luoghi. E quella frase la dice Paola Gigliotti, che secondo me, che è una fortissima penninista, che fra i 70 e i 90 ha dato tantissimo, a volte anche vie, Gabo, che non si faranno mai più.
No, irripetibili.
Irripetibili. Per i cambiamenti climatici, in sostanza.
Certo, certo.
Cioè quella roba non esiste più nei sibillini, in sostanza. Però questo è interessante dei sibillini rispetto alle grandi pareti o al Gran Sasso, che comunque è una... Il Gran Sasso ormai è in realtà una cartina, no? Insomma, sì, su un milione di vie, ti puoi divertire, puoi sceglierti il grado, ti può fare anche male, per carità. Cioè non è che non è un'avventura alpinistica il Gran Sasso, però,
però c'è
il senso di smarrimento, sì, che è la base poi della spiritualità, cioè non capire, non avere riferimenti. Fino a noi sibillini, Gran Sasso non te lo offre più, purtroppo, da un certo punto di vista.
No, no, no.
So che ne pensa Gabriele, questo. Forse è una visione mia.
No, 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 io mi associo.
No, è una ricerca, sì, sì, sicuramente come loro cercavano il loro alpinismo, adesso comunque si può ricercare. E diciamo anche sia per il problema dei cambiamenti climatici, ma anche il problema del terremoto che c'è stato. Queste parecchie vie che sono state aperte tanti anni fa adesso sono, diciamo, da riscoprire, quindi io le vedo infatti come un'avventura per chiunque, poter ripercorrere dei percorsi che ci sono delle informazioni, ok, però non sono veritiere, perché è possibile che è crollata una parete, un tiro. E quindi va là la persona che ha voglia di riscoprire questi posti con ottica più d'avventura.
Certo.
Quindi non tutto scodellato con la relazione, quanti rinvii, quanti chiodi, così, quante portare. Quindi è un'avventura che si può avere anche dietro l'angolo, perché alla fine i nostri monti più grandi, più vicini,
sì,
sono i monti sibillini. E quindi sì, giustamente... io consiglio a chi vuole andare con le dovute precauzioni, certo, perché alla fine sono sempre posti che è abbastanza selvaggi. In questi posti che dicevo, che sono pareti crollate, si vedono le ferite da lontano, la, sì, strada lontano, sì, sì, sì. Quindi
la famosa crepa,
sì, ma anche
anche il fosso dei Mergani sul Pian Grande,
sì, si è abbassato il Pian Grande, che
il Bove sembra bombardato,
sì.
E quindi ecco,
poi per chi ha l'occhio magari si vede chiaramente il distacco, il colore, sì, più acceso,
sì,
rispetto,
sì, sì, la roccia chiara che, certo, è proprio esplosa durante il terremoto.
Va bene, Gabbo, poi ti faccio una domanda. Adesso andiamo sull'ultimo pezzo della tua playlist di questa puntata, che sono i Queens of the Stone Age, una versione spagnola.
Sì, alternativa.
Alternativa.
Diciamo, devo fare l'alternativa dell'alternativa.
Latinos. Bravissimo.
Latinos.
E allora andiamo con Gonna Leave You, e poi ti faccio questa domanda, che secondo me ti piacerà.
Quindi vuol, sì, dire che non ti piacerà. We'll be right back.
sperando tu llamada, él no te puede ayudar. 3 años demasiado, sabes que equivocaste, todo marca la piel en tu hada. Déjalo, ya me voy, te voy a dejar. Ya me voy, te voy a dejar. Ya empecé, golpe tu corazón. Eso es el fin, no hay fotos ni amigos, no más. Lloviendo en mi cuarto, sangre en mi cuchara. Lárgate de mi asiento, me fui de tu vida. Ya me voy, te voy a dejar. Ya me voy, te voy a dejar.
Ed eccoci in questa versione di, dicevamo, di Ricky Martin, Alvaro Soler, chi più ne ha più ne metto, dei Queens of the Stone Age. Bella, però molto particolare.
Hai visto che te trovo, che te trovo.
Perletta, questa è una perletta.
Ah, sai cosa, Andrea? Non ti ho chiesto i prossimi appuntamenti. Hai qualcosa in programma?
Sì, in realtà sì. Beh, diciamo che comunque Tomica ormai è uscito da un anno. Adesso stiamo cercando di organizzare il tour estivo.
Sì.
E è chiaro che qua comunque, anche perché ce lo chiedono in tanti, pian piano cercheremo probabilmente in autunno 2024 di mandarlo in piattaforma. Però per adesso abbiamo una veniamo da una bellissima data, qualche settimana fa a Roma. È stato veramente bello, divertente, al Sacher di Nanni Moretti. Non c'avevo un'ansia io, figurati, andavo tipo al tempio. E invece molto bella, ci abbiamo il 2 maggio, tanto io vengo da Trento perché quei giorni sono al festival.
Quindi la settimana prossima?
Sì, la settimana prossima, al Bloom, che è dove hanno suonato Nirvana, cioè capito?
A Mezzago.
A Mezzago, cioè, che per me è pazzesco.
Fantastico, veramente. Fantastico. Ascolta Gabo, si parlava di magia dei Sibillini, di questo senso di smarrimento. La mia prima volta sui Sibillini, io sono andato, non lo so perché la mia prima volta non è stato il Vettore, è stato il monte che ho più nel cuore, che è Sasso Borghese. No. Quindi vado, non lo so perché, me l'ha detto.
Avione,
è stupido.
L'hai fatto?
No, 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 io a piedi, eh.
Ah, ok, ok.
Ti parlo da escursionista, scusa, non l'avevo detto. Vado, prima di Capanna Ghezzi c'è, tuttora c'è sicuramente, quella roulotte.
Sì.
Io, sul serio, come dici te, il senso di smarrimento, non me l'aspettavo. Faccio, visto quei, si chiamano colli alti e bassi, sì, mi sembra,
sì,
all'inizio.
Prima l'Argentella.
Bravo. Quando svalico, vedo sta roulotte, io ci sono rimasto male. Cioè, era un posto veramente di smarrimento, mi sono dovuto sedere e diciamo godere anche nella difficoltà, perché non lo so, mi è entrato nella testa, stavo sia bene che male, non me l'aspettavo. E quindi ci ho avuto, da quel momento in poi, i Sibillini hanno qualcosa in più, è vero. Io ti volevo dire, tu scalando, toccando la roccia, toccando il Gran Gendarme, toccando in un posto mistico come il Lago di Pilato, sentivi qualcosa?
Ma diciamo che sensazioni sono state tante e forti, perché
al di là ovviamente del fisico,
sì,
proprio,
sì, del fisico
di
più che altro, perché era come ho detto anche altre volte, era un obiettivo, una cosa che mi ero fissato in testa, quindi è diventata anche un'ossessione. Quindi quel posto alla fine è stato per quei quattro weekend, dopo tutte le altre volte sono andato prima, un posto in cui io mi isolavo e mi concentravo solo su una cosa, quindi ero fuori dal mondo, diciamo. Io sapevo che partivo, ma cioè non ero in trance, cioè riuscivo a fare quel sentiero di 2 ore e mezzo, è come se andassi a Ferentillo, scendo dalla macchina e arrivo in parete, quindi quei 5 minuti. Io sapevo che andare in giù, quindi non so che mi succedeva in quei momenti, quindi può darsi che sono entrato in una cosa,
in una bolla.
Una bolla, sì, diciamo che era, non so se è stato anche il luogo che me l'ha permesso, e sicuramente quando mi affacciavo ogni volta, perché era settembre quando andavo, quindi c'era anche molta meno gente, infatti sì, la mattina presto, quindi posso un attimo collegare un attimo un po' i pensieri, quindi entrare in quella valle che sei completamente solo, diciamo che è appagante, però allo stesso tempo sei timoroso perché vai a affrontare una cosa che tu temi ma allo stesso tempo desideri. Quindi in quel momento, in quelle ripetizioni in cui andavo, era, diciamo, io finivo sempre a sera tardi, di notte a scendere, però cioè non me ne fregava niente, cioè io certo, tanto sapevo che quella era casa mia, diciamo, ero rientrato su un posto in cui che potevo fare tutto, e alla fine ho trovato anche bel tempo, questo aiuta perché se era brutto, è stato freddo, vento, tutto quanto, però in quei momenti sicuramente mi sono trovato a casa, quindi è stato tutto un assemblarsi di emozioni, di posti, di pensieri, quindi che mi ha dato l'aiuto e a fare anche determinate cose che forse non avrei fatto.
Certo.
Tra l'altro poi è bella questa cosa che hai detto della roulotte, mi fa riflettere come in effetti l'alpinismo sui Sibillini sia del tutto vietato dai regolamenti del parco. Il parco oggi come oggi secondo me c'ha un problema enorme, che è aver ceduto a un becero e anche un po' sbirresco, mi viene da dire, conservatorismo, andando addosso a persone come Gabriele. Io mi ci metto di meno perché ho avuto veramente un grande calo della mia attività in montagna in questi ultimi anni, a persone come Gabriele che vivono questi luoghi con lentezza, no? E mi è venuto in mente, quando mi hai detto questa roba della roulotte, che no, un cittadino, un mitomane della natura incontaminata potrebbe sembrare una bruttura, no? Invece no, è una maniera di vivere quella montagna, sì, in sostanza.
È un rifugio a tutti gli effetti, per i pastori.
A tutti gli effetti, non sarà bello, non sarà fighetto come lo Zilioli, però è un rifugio, quindi lì deve stare, al di là. Cioè, io penso che le montagne non debbano essere delle bomboniere, esatto. Cioè, comunque quelle sono montagne dure, che per camparci la gente ci sono dovuta impegnare, ha dovuto capire come fare per vivere lì. Diciamo che l'approccio che abbiamo adesso io lo trovo un po' troppo conservatoristico e non lo amo molto, ma questo è un difetto mio, che io leggo politicamente ogni cosa che c'ho intorno, purtroppo. E infatti
che cosa? E infatti un viatico perfetto per la canzone di chiusura,
esatto. Ci ascoltiamo i CSI, anche lì difficilissimo, ma sono stato un mese fa alla mostra a Reggio Emilia, bellissima.
Ah, bravo, bellissima. L'ho letto.
Veramente bella, veramente bella. Io poi
settantenne.
Mostra da digger, mostra veramente da digger, perché proprio da appassionato, da persona a cui piace anche leggere i fogli. Non c'erano dei te che prendi dei fogliacci, dei appunti, no? Cose di Fatur, cose così. Vabbè, Unità di Produzione è un pezzo incredibile, trovo una poesia vera e propria, prima sì, che Ferretti rincoglionisse definitivamente.
E torna in tour, no? Quest'estate.
Sì, ma tra l'altro poi c'è tutta sta polemica, 50 euro, quanto fa che lo paghi un concerto?
Adesso 20, costano un trip, costano un botte i concerti.
E pagati in FX 90 euro, sì. Sì. Ci sono il pit degli CDC, quanto costa? 140
più
euro.
Costerà.
Più, no, 120 era il base.
Esatto, lo sfigato che ti
sta sotto al sole tutto
sotto
il giorno.
Sotto al sole, esatto. Cioè. Però appunto io ho questo, per alcuni è un pregio, per la stragrande maggioranza del mondo è un difetto. C'è una lettura anche in realtà marxista della storia, delle cose del mio intorno, e forse anche per colpa di letture e ascolti del genere, ma anche Io Flaga, che sono parte della colonna sonora che non abbiamo messo in queste selezioni musicali, Io Flaga, Disco Pax, fanno veramente parte del mio immaginario politico e anche utopistico, diciamo così.
Bello questo termine. Va bene, allora chiudiamo con i CSI, Unità di Produzione. Noi ci risentiamo tra 2 settimane con la seconda parte, perché ancora siamo solo a metà, ragazzi, eh.
sei pesante, pesante da portare, bassa, troppo bassa, preme, schiaccia, fucina di potere temporale. Temporale, unico abominio clericale, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia, preme, compatta, schiaccia. Bolshevico, atea, mistica, meccanica, macchina automatica, no anima, macchina automatica, no anima. Ecco la terra in permanente rivoluzione, ridotta in mille sterile igienica, una unità di produzione, unità di produzione. Scienza armata, cemento, tabula rasa elettrificata, tabula rasa elettrificata. Barba romanesimo bolscevico, l'età del bruci il mondo caschi in terra.
Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.